vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buonasera a tutti, sono le 16.56, state ascoltando In Vetrina di Radio Yulm. Io sono Costanza e qui con me c'è Alessandro.
Ciao a tutti, oggi parleremo di varie notizie di attualità, tra tutte parleremo di Filippo Turetta che stamattina è stato interrogato per la prima volta nel Tribunale di Venezia.
Proseguiremo con altre notizie di attualità e finiremo con una notizia sul calcio. Vi ricordiamo di contattarci al 331 14 38 923 nel caso in cui vogliate intervenire in diretta e di seguirci sulle nostre pagine social.
Radio Yulm.
L'Emilia-Romagna in ginocchio, oggi il capo dello Stato Sergio Mattarella si reca a Bologna per esprimere cordoglio a tutta la comunità emiliana, in lutto per la morte di Fabio Tosi, 34 anni, e Lorenzo Cubello, 37, morti durante l'esplosione di mercoledì dello stabilimento Toyota alla periferia di Borgo Panigale e per la situazione critica legata all'alluvione.
Continuiamo infatti oggi venerdì 25 ottobre, il comune ordina il divieto di permeare nei parchi e centri sportivi. Le scuole sono chiuse e viene annullata la partita Bologna-Milan che si sarebbe dovuta tenere nella giornata di domani allo stadio Renato Dell'Ara, situato in una delle zone più colpite sabato scorso dall'alluvione, nonostante la Lega di Serie A si dicesse poco favorevole all'idea di uno spostamento.
Oggi la sindaco di Budrio, Deborah Badiali, lancia un appello chiedendo lo stato di emergenza e si rivolge al governo per non essere lasciati soli.
Ci colleghiamo ora con Valentina Carta, membro dell'associazione culturale Molinella Cresce e residente in uno dei paesi più volte colpito dall'alluvione e che si è mobilitata in questi giorni come volontaria.
Buonasera Valentina.
Salve, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Allora, appunto, stavamo descrivendo la situazione di questi territori che è molto precaria. Lo scenario di oggi come si presenta?
Esatto, come avete detto la situazione non è delle migliori, per ora c'è allerta arancione nel comune di Bologna, infatti le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse. Io frequento l'Università di Bologna, infatti stiamo facendo la didattica a distanza attualmente. E per quanto riguarda invece il mio paese, io abito a Molinella, che è un comune appunto sotto Bologna. Questo comune è una frazione che si chiama Selva Malvezzi, che è stata evacuata per già due volte durante questo mese. E le persone appunto sono molto stanche di questi avvenimenti e ogni volta è un ricominciare da capo a dover sistemare sempre tutto e è davvero stancante. E poi l'anno scorso c'è stata un'alluvione molto pesante nel 2023 che ha fatto anche cadere un ponte. Infatti noi per raggiungere Bologna è davvero complicato, infatti abbiamo una sola strada. E per quanto riguarda invece la viabilità di adesso è molto precaria, soprattutto a Bologna, nella zona anche di Borgo Panigale, per quello che è successo dell'incidente della Toyota. Infatti oggi è anche sciopero per i metalmeccanici.
Infatti sappiamo e abbiamo saputo della situazione che sta sempre più peggiorando, però c'è un lato positivo che sappiamo che il Comune di Bologna ha lanciato un appello per chiedere aiuto e in più di 2000 persone hanno risposto e sappiamo che tu sei stata una tra queste. Ci puoi raccontare un attimo della tua esperienza di volontariato e come appunto si è svolta questa operazione?
Sì, certo. E sì, per quanto riguarda, diciamo che si struttura in un modo abbastanza semplice. Uno compila il modulo che si può trovare nelle pagine Facebook e Instagram del comune e poi dopo uno si ritrova nel punto di accoglienza descritto in due fasce orarie differenti. Io sono andata ad aiutare a Budrio, che è un comune sotto Bologna, che è stato fortemente colpito da questa alluvione. E le strade erano completamente piene di fango e c'era davvero l'acqua i primi due giorni dopo l'alluvione, c'era l'acqua per strada e noi siamo andati ad aiutare nelle case per soprattutto di anziani e poi i palazzi sono principalmente palazzi degli anni 80 circa, quindi diciamo che andava di moda più o meno in quegli anni il fatto di avere i garage sotterranei completamente allagati, l'acqua è arrivata fino al soffitto del garage. È una situazione davvero davvero tragica, però insomma la cosa positiva è che abbiamo avuto molti riscontri da molte persone, appunto come avete detto anche voi, e più di 2000 persone hanno aderito per aiutarci.
Mentre in merito ad altre attività, sai se sono state lanciate altre...
Sì.
Esatto, soprattutto in merito alla solidarietà.
Sì, esatto, molte persone si stanno insomma riunendo, stanno cercando di raccogliere fondi e vorrei segnalarvi questa iniziativa di questa ragazza che si chiama Giulia Frascari, che è un'artista di Selva Malvezzi, quindi della nostra frazione, che lei è sempre stata presente nel sociale e ha lanciato questa asta online su Instagram principalmente per raccogliere dei fondi che saranno poi indirizzati a queste persone. Quindi ci sono molte persone che hanno aderito, c'è un gruppo WhatsApp da 100-150 persone, quindi è bello vedere tutte queste persone che ci stanno aiutando.
Infatti siamo molto contenti di tutte le iniziative che sono state lanciate nonostante la situazione tragica. Ti ringraziamo tantissimo per il tuo intervento, che in qualche modo è comunque un contributo per sensibilizzare il pubblico sull'accaduto appunto. Continuiamo la nostra puntata e grazie ancora.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao, grazie Valentina.
Ciao, grazie.
Ora parliamo di un'altra notizia di attualità. Questa mattina infatti Filippo Turetta si è recato nell'aula della Corte d'Assise di Venezia ed è stato interrogato come imputato nel processo per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. In aula, davanti a lui, tra le parti civili, era presente anche il papà della ragazza, Gino Cecchettin.
Infatti, dopo l'arresto avvenuto in Germania il 19 novembre 2023 e l'incarcerazione nel penitenziario di Verona, questa è stata la prima uscita per Turetta dopo un anno di detenzione, il quale è stato scortato dalla polizia penitenziaria con indosso pantaloni neri ed una felpa grigia con cappuccio e in mano una cartellina con alcuni documenti.
Durante l'interrogatorio, Filippo non ha mai pronunciato il nome di Giulia Cecchettin, pur pronunciando frasi pesanti come «l'ho uccisa» e poi «ho nascosto il corpo». Inoltre ha ammesso in aula di aver detto una serie di bugie nel primo interrogatorio con il PM Andrea Petroni e ha confermato di aver premeditato l'omicidio di Giulia.
Infatti Turetta ha ammesso che nei giorni precedenti al delitto aveva stilato quella che possiamo chiamare lista delle cose da fare, che prevedeva prelevare contatti con il bancomat da gettare per far perdere le proprie tracce e di aver studiato online come evitare che la propria auto fosse individuata durante la fuga. Turetta è quindi accusato di omicidio volontario aggravato premeditazione, crudeltà e legame affettivo e i reati di sequestro di persona, occultamento di cadavere e porto d'armi.
Sono le 17.05, ora ci fermiamo per una breve pausa. Ora ascoltiamo What's My Age Again dei Blink 182. I took her out, it was a Friday night. I woke alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants. But then I turned on the TV and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23 and I still more amuse my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? Later on the drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy. And that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23. And I should more of these but pay for cars. What the hell is called ID? My friends say I should have my age. What's my age again? What's my age again? We'll be right back. Bentornati su Radio Yulm, qui Alessandro con Costanza.
Ciao a tutti, continuiamo con le notizie del giorno.
Oggi parliamo dell'ex premier Giuseppe Conte che annuncia la decisione di non rinnovare all'ex presidente del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, il contratto di consulenza per la comunicazione da 300.000 euro annui. Il motivo è dovuto al dissenso da parte di Conte nei confronti di Grillo per la filosofia di lavoro da quest'ultimo portata avanti. Secondo Conte, appunto l'ex comico e fondatore del movimento sarebbe stato più focalizzato sull'attenzione dei media interessati allo scontro al vertice del movimento, piuttosto che a concentrarsi sulle procedure interne ad esso, tanto da affermare: Grillo sta portando avanti atti di sabotaggio compromettendo l'obiettivo di liberare energie nuove.
Esatto, e ciò però si rivela essere solo il momento finale dello scontro tra i due, iniziato quest'estate, quando a fine luglio Grillo accusò Conte di aver fatto perdere l'identità al movimento, ottenendo come risposta da parte dell'ex premier una replica che afferma invece di aver avviato un vasto processo di riforme. Successivamente, nel mese di settembre, Grillo mandò una diffida legale a Conte per impedire che l'assemblea si confrontasse e votasse riguardo ai principali fondamenti del movimento. Al contrario, Conte, in un'intervista alla stampa datata 16 settembre, spiegò di non aver mai tentato di escludere l'ex comico dalle decisioni del futuro del movimento.
Ieri, 24 settembre, Grillo pubblica sul suo blog degli scritti contrari alla linea politica seguita da Conte, affermando: ha tradito le nostre origini.
Continuiamo adesso, per concludere, con l'ultima notizia legata invece al mondo dello sport. Vediamo che il ex allenatore dell'Arabia, Mancini, ha appunto lasciato il posto. Roberto Mancini non è più l'allenatore appunto dell'Arabia Saudita, e la notizia però era già nell'aria da tempo, e però da ora è ufficiale. La federazione ha dichiarato infatti che la Federcalcio e il tecnico Roberto Mancini hanno raggiunto un accordo che prevede la fine del rapporto contrattuale.
E non è la prima volta che Mancini chiude in maniera burrascosa le sue avventure tecniche. Nel 2002, quando diede le dimissioni da tecnico della Fiorentina alla 17esima giornata a causa dei rapporti tesi con la tifoseria, l'allora presidente si lamentò molto di questo...
della dichiarazione che appunto Mancini fece riferita al Liverpool, dove disse: non so se tra due mesi sarò ancora qui.
Ricordiamo anche nel 2014, quando esercitò la clausola rescissoria per lasciare la panchina del Galatasaray, e nel 2017 ugualmente con lo Zenit, subito prima di iniziare l'avventura in nazionale nel 2018.
Mancini ha ottenuto 7 vittorie, 6 sconfitte e 5 pareggi con i Green Falcons. Il CT italiano, recriminato negli scorsi mesi su presunte promesse tecniche non mantenute, erano cominciate già dopo la sconfitta del Giappone in casa, seguita dal pari con il Bahrain. I due ultimi risultati hanno rivelato quanto alta fosse la tensione tra Mancini e tutto l'ambiente. L'insofferenza di Mancini era già emersa nella sua scelta di non convocare alcuni mesi fa 3 giocatori che prevedevano di essere titolari. Mai vista una cosa così, disse Mancini, rendendo pubblico lo scontro.
Secondo quanto riporta Arab News, il brasiliano Tite sarebbe in pole per sostituire Mancini sulla panchina della nazionale araba.
Ascoltiamo ora l'ultima traccia della nostra puntata.
Qui ci sono gli 883 con Comundeca. Vi ricordiamo sempre di
seguirci, scriverci
e al nostro numero 331 14 38 923.
Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica questa città, della sua gente e delle sue manie, due discoteche e 106 farmacie. E ci troviamo ancora al punto che si gira in macchina il mattino alle 3, alla ricerca di qualcosa che poi cos'è non lo sappiamo nemmeno noi. Con un Deca non si può andar via, non ci basta neanche in pizzeria. Fermati un attimo all'automatico, almeno a piedi non ci lascerà. Questa città. Di un tabaccaio
paio neanche l'ombra oramai. Ne restano due, scegli quella che vuoi. Che cosa lascia accesa fare la D? Che poi due stronzi se ne accorgono qui. Guarda di là quei cani che urlano per una femmina che dice di no. Adesso vanno in giro a fare gli eroi, poi torneranno a casa un po' come noi. Con un mega non si può andar via, non ci basta neanche in pizzeria. Fermati un attimo all'automatico, almeno a piedi non ci lascerà in questa città. Già quel che vogliamo inventare, ci manca solo il disco orario solare. Resta la soluzione di vita rock, molliamo tutto e ce ne andiamo a New York. Ma poi ti guardi in faccia e dici dov'è che vuoi che andiamo con ste facce io e te. Con un lega non si può andar via, non ci va. Stare anche in pizzeria, fermati un attimo all'automatico, almeno a piedi non ci lascerà in questa città.
Con un Deca, gli 883, ricordiamo che state ascoltando In vetrina di Radio Yulm. Qui vi parla sempre Costanza con Alessandro. Allora, ripercorriamo un attimo le notizie di oggi. Vi ricordiamo che abbiamo parlato della tragica situazione a Bologna, colpita dall'alluvione e dall'esplosione della fabbrica Toyota.
E In vetrina torna appunto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16.45 alle 17.15. Ringraziamo anche Iris in regia.
Grazie Iris e grazie anche alla nostra ospite che abbiamo avuto, Valentina Carta dell'associazione Molinella Cresce. Non dimenticate appunto di seguire le nostre pagine social, la Radio Yulm non smette mai di fermarsi.
Un saluto a tutti e buona serata.
Grazie per averci ascoltato.
In vetrina.
Notizie in trasparenza.